Allora nel Vangelo di Luca capitolo 5 leggeremo dal versetto 12 fino a 16. Ora avviene che mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra che, veduto Gesù, si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Allora egli distese la mano, lo toccò dicendo: sì, io voglio, sia mondato. E subito la lebbra lo lasciò. E Gesù gli comandò: non dirlo a nessuno, ma va a mostrarti al sacerdote e fa un'offerta per la tua purificazione, come ha prescritto Mosè, affinché ciò serva loro di testimonianza. E la sua fama si diffondeva sempre più, e grande folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guariti dalla loro infermità. Ma egli si ritirava in luogo solitario e pregava. Vogliamo pregare anche noi. Signore, io voglio ringraziarti per questa famiglia meravigliosa che tu mi hai dato, Signore. Veramente, quanto è bello di essere di nuovo a casa, di nuovo con la mia famiglia spirituale. Benedicici, Signore, adesso che esaminiamo la tua parola. Parla ai nostri cuori, Signore. Se magari c'è qualche macchia di lebbra anche nella nostra vita, Signore, rimuovala in questa mattina, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Una piccola storia di questo uomo lebroso. In Isaia capitolo 1, versetto 4 fino a 6, giriamo un secondo lì, profeta Isaia capitolo 1. La lebbra nell'Antico Testamento non era solo la lebbra come conosciamo noi, ma tante malattie della pelle, piaghe. E anche qui Isaia, profetizzando agli israeliti, dichiara che loro sono lebrosi, il peccato che c'è nella nazione. Isaia 1, versetto 4. Guai nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattore, figli che operano perversamente, hanno abbandonato l'Eterno, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono sviati e voltate indietro. Perché volete essere ulteriormente colpiti? Vi ribellereste ancora di più? Tutto il capo è malato, tutto il cuore langue. Dal pianto dei piedi fino alla testa non vi è nulla di sano, solo ferite, lividure e piaghe aperte, che non sono state pulite né fasciate né lentite con olio. Anche qui il profeta Isaia dichiara che il peccato della nazione di Israele è come una piaga di lebbra, e la lebbra nella Bibbia è sempre una figura del peccato. La lebbra in Italia, forse non avete mai visto una persona lebrosa, solo in televisione, ma in India io ho visto tanti. Se tu vai a Bombay o altre grandi città, tu vedi sulle marciapiedi queste persone con la lebbra. Spesso mancano le dita, mancano i piedi, mancano il naso a volte, perché la lebbra è una malattia che comincia piano piano a mangiare i nervi nel corpo. E quindi non è che necessariamente la lebbra che mangia la carne, ma la lebbra uccide i nervi nei arti. E quindi quando uno magari prende una ferita su un dito, non si sente. È come uno che ha anestesia. E quindi la persona lebroso magari ha questa ferita, non è cosciente o non cura perché non sente dolore, non sente che c'è questa ferita, e quindi viene infetto, viene la gangrena e poi vengono amputate gli arti. È una malattia schifosa, se posso dirlo. Veramente schifoso. E tu vedi, è strano, in India è molto come essere nella Bibbia, tu vedi queste persone sono proprio dei scartati dalla società. Nessuno indiano vuole avvicinarsi a loro perché hanno paura di prendere questa malattia, anche se la lebbra non è molto contagiosa. E poi i scienziati hanno scoperto che solo un piccolo percentuale di esseri umani possono prendere la lebbra. Circa quasi il 90% di noi non possiamo neanche prenderla perché abbiamo nel corpo un'immunità a questa cosa, quindi potremo toccarlo senza problemi, ma in India non ne sanno queste cose e quindi anche lì la gente è scartata, come questo uomo. Nel Vecchio Testamento c'erano leggi riguardo la lebbra. In Levitico, potete leggere un'altra volta, in Levitico capitolo 13 e 14, come veniva diagnosticato la lebbra, come veniva anche curata la lebbra. E questo uomo, dice la Bibbia in Luca, era pieno di lebbra. Non era un po' di lebbra, era pieno. Questo uomo pieno di lebbra, lui era scartato dalla società, era scartato dalla religione ebraica. E qui in questo giorno arriva nostro Signore. Quello che mi ha colpito più di tutto, credo, la prima volta che ho letto i Vangeli, è quanto diverso è Gesù di quel Gesù che mi viene rappresentato da tante religioni, no? Gesù era radicale, Gesù era uno che faceva diverso, andava controcorrente. Non era uno che seguiva la folla, seguiva quello che dicevano tutti. Lui andava contro la folla, lui andava contro la religione. Perché nella religione ebraica uno con la lebbra deve essere evitata, deve essere scartato, deve essere separato dal popolo. Ma vediamo in Gesù il cuore di Dio, il cuore di guarire, di aggiungere i lebbrosi. La lebbra è come peccato nel senso che comincia piano piano, comincia sulla superficie della pelle di una persona e poi piano piano penetra dentro il corpo della persona. Come il peccato. I bambini sono peccatori, la Bibbia dice che siamo tutti nati nel peccato, però i bambini in un certo senso sono innocenti. Ancora non sono stati inquinati e induriti. Cosa ha detto Gesù ai farisei e ai sadducei? Per la durezza dei vostri cuori. Dovete diventare come piccoli fanciulli. I fanciulli sono peccatori, ma non sono ancora induriti dal peccato. E la lebbra, come ho detto già, è una malattia che toglie la sensibilità, uccide i nervi, quindi toglie la sensibilità e anche il peccato. A volte noi pensiamo, posso fare questo piccolo peccato, intanto nessuno lo vede. Intanto è una cosa superficiale, ma piano piano quella cosa entra nella nostra anima e ci rende insensibile, ci rende duro di cuore. Finché noi permettiamo cose che magari una volta per noi erano abominevole. Io mi sono reso conto anche in questa visita in America. Purtroppo durante l'amministrazione di Bill Clinton, che lui, come sapete, era un grande pervertito, lui ha cambiato tutte le leggi riguardo anche l'oscenità sulla televisione. E io non è che ho avuto tanto tempo quando ero lì di guardare la televisione, ma qualche sera che era libera ho visto un po' e sono rimasto stupito adesso quello che permettono. In America ancora non è permessa la nudità sulla televisione, che ci vorrebbe anche qui in Italia. Ma ai miei tempi, quando io abitavo in America, non era neanche permesso di dire parolacce sulla televisione pubblica, quella che tutti possono vedere. Non era permesso. Ma durante la presidenza di Bill Clinton hanno rilassato le leggi e adesso dicono parolacce, anche brutte parolacce sulla televisione. Io ho sentito e ho detto, ma cosa? E a Carmen e Rosanna ho detto, ma cos'è questo? Ormai, no? E vedo come il mio paese, la coscienza del paese in generale si sta indurendo. Perché chi lo sa, l'America è cominciato con fondamenti biblici. I primi americani, i pellegrini, sono andati in America per stabilire un paese cristiano basato sulla parola di Dio. I pellegrini erano perseguitati qui in Europa dalla grande chiesa che regnava qui in Europa e quindi erano andati lì per avere libertà e di di avere libertà di culto, di adorare Dio, di formare un paese basato sulla parola di Dio. È una cosa bella che se leggi le scritte dei primi fondatori dell'America, questi George Washington, avete sentito di lui, no? Questi primi americani capi, cioè nei loro scritti citavano tante volte i versetti della Bibbia e dicevano che la Bibbia deve essere il fondamento della nostra società, del nostro paese, e purtroppo non è più così. Uomini perversi hanno guidato il paese. E nello stesso modo anche nella nostra vita personale possiamo permettere un po' di peccato, un po' di compromesso. All'inizio magari per noi ma è una piccola cosa, no? Ma come la lebbra, piano piano comincia a prendere possesso nella nostra vita, comincia a renderci insensibile allo Spirito Santo e essere compunto dallo Spirito Santo. E poi, sapete, alla fine marcisce tutto il corpo. La lebbra alla fine uccide una persona. In Numeri capitolo 12, vogliamo girare lì un secondo, e ci sono tanti esempi della lebbra nella Bibbia, non vedremo tutti, ma anche qui in questa storia di Miriam, in Numeri capitolo 12, vediamo altri effetti del peccato della lebbra nella vita delle persone. In Numeri 12, versetto 9, in questa storia Miriam e Aaron avevano parlato male contro Mosè perché ha sposato una donna dell'Etiopia, e quindi il Signore ha colpito Miriam per questo peccato con la lebbra. Versetto 9, così l'ira dell'Eterno si è acceso contro di loro, poi egli se ne andò. Quando la nuvola fu ritirata da sopra alla tenda, ecco Miriam era lebbrosa, bianca come neve. Aaroni guardò Miriam ed ecco era lebbrosa. Aaroni disse a Mosè, dei Signore mio, non addossare su di noi la colpa che abbiamo stoltamente commesso e il peccato che abbiamo fatto. Dei non permette che egli sia come un morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal grembo di sua madre. Così Mosè gridò all'Eterno dicendo, guariscila, o Dio, te ne prego. Allora l'Eterno rispose a Mosè, se suo padre l'avesse sputato in viso, non sarebbe forse nella vergogna per 7 giorni? Sia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, dopo ciò sarà di nuovo ammessa. Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni e il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu rimessa nell'accampamento. Quindi lei ha commesso questo peccato di sparlare contro Mosè e Dio lo ha colpito. Ma una cosa interessante è, suo fratello Aaronne dice che uno che ha la lepre è un morto. E anche qui noi tutti eravamo morti nei peccati e nei falli prima di conoscere Cristo. La lepre uccide, ci rende morti davanti a Dio. Un'altra cosa che la lepre e il peccato porta nella nostra vita, la separazione dal popolo di Dio. Qui Dio ha detto, se suo padre solo sputare in faccia era come dare un scolacciato pubblicamente nella cultura ebraica. E Dio ha detto, se solo suo padre avesse sputato in faccia, lei sarebbe stato separato per 7 giorni. Quanto di più questo quello che lei ha fatto. E quindi, come la lebbra, il peccato è una cosa che ci separa dal popolo di Dio. Quando uno comincia a non frequentare più la chiesa come una volta, è perché alla fine ha lasciato il peccato nella sua vita. Il peccato è così, ci indurisce il cuore, cominciamo magari a guardare tutti gli altri in modo storto. Cominciamo a separarci dal popolo di Dio, dalla presenza di Dio, perché non vogliamo sentirci in colpa. No? Non vogliamo entrare fra il popolo di Dio dove c'è la presenza santa di Dio, perché quello ci compunge. E come la lebbra, il peccato è una cosa che ci separa dal popolo di Dio, ci separa dalla benedizione di Dio. E un'altra cosa che vediamo in versetto 15. Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu rimessa nell'accampamento. Come la lebbra, il peccato nella nostra vita, noi vediamo che questo peccato, questa lebbra nella vita di Miriam ha impedito non solo la sua vita spirituale, ma ha impedito tutto il popolo di Dio di andare avanti. E a volte noi pensiamo, ah, ma nessuno sa quello che accade nella mia casa, nessuno sa quello che è nel mio cuore, ma Dio lo sa. E non solo tu raccoglierai il frutto del peccato nella tua vita, ma anche la Chiesa in generale sarà impedita a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri compromessi. E io ho visto questo nella mia vita. Quando c'è compromesso, quando c'è qualcosa che non va nella mia vita, non solo la mia vita spirituale è ostacolata, ma anche la vita di tutti noi, di tutta la mia famiglia, di tutta la Chiesa. E anche qui questo uomo, tornando nel Vangelo di Luca, questo uomo era pieno di lebbra. Quindi non era solo all'inizio, era molto evidente. Magari alcuni di noi la nostra lebbra è ancora nascosta e nessuno lo sa, ma il Signore sa. Ma questo uomo, il suo peccato, sua lebbra era davanti a tutti. Tutti lo vedevano, tutti lo scortavano, la società. Anche queste leggi in Levitico 13 e 14 dicevo che uno che aveva la lebbra non doveva avvicinarsi a persone che erano puliti. E neanche le persone pulite dovevano avvicinarsi o toccare uno che aveva la lebbra. E come ho detto prima, vediamo che Gesù era uno che non seguiva regole e leggi, ma uno che seguiva lo Spirito Santo. Non è scritto nel testo, ma sicuramente quando questo lebbroso si stava avvicinando a Gesù, magari i discepoli e altri dicevano: cosa fai? Vuoi avvicinarti al Maestro? Gesù poteva dire: stai lontano da me, sei impuro, ma non lo ha fatto. E più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, in capitolo 5, sempre, versetto 29, dopo che Gesù ha chiamato Levi di essere uno dei 12 apostoli, poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispondendo disse a loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i ravvedimenti giusti, ma i peccatori. La religione ci dice: stai lontano da quella gente, no? E sicuramente come credenti non dobbiamo comprometterci con quelle persone che non sono convertiti nei loro peccati, ma sicuramente non dobbiamo neanche richiuderci in un Disneyland cristiano, no? Perché abbiamo questa tendenza a volte di rinchiudere in un... Voi conoscete che cos'è Disneyland, no? Rinchiuderci in questo Disneyland evangelico, no? E non avere più contatto... Ma Dio non ci ha detto questo. Di non comprometterci con i peccati del mondo, ma non avere contatto. Perché Dio ci chiama come Gesù. Hanno accusato: tu sei amico di peccatore. E in altre parti nel Vangelo: tu sei l'amico dei prostituti, ubriacone. Amen. Amen. Un pastore l'altro giorno mi ha chiamato e ha detto che altre chiese nella sua zona accusano che lui è la chiesa dei divorziati, perché alcuni che erano divorziati lui ha accettato nella comunità, sta cercando di ministrarli. E questi altri chiese, un altro pastore ha chiamato lui e ha detto: sai che adesso stai prendendo il nome della chiesa dei divorziati? E lui ha detto: ma spero che saremo chiamati anche la chiesa dei prostituti, dei drogati. Perché noi siamo venuti per questo, per guarire queste persone. Anche nel nostro movimento, nella chiesa di Calvary Chapel di Costa Mesa, di cui ho parlato tante volte, la prima chiesa che ha cominciato negli anni 60, che adesso le nostre chiese sono più di 1000 nel mondo, da questa una chiesa. Quando c'era questo risveglio fra i hippie, e questi hippie cominciavano a venire nella chiesa in centinaia e centinaia, si convertivano e venivano in questa chiesa dove c'era il pastore Chuck Smith. Molte altre chiese, quando si sono convertiti questi hippie, li hanno fatto sentire non benvenuti nelle loro chiese. E quindi questi hippie, molti si sono convertiti nella chiesa di Costa Mesa, ma molti altri sono venuti perché hanno sentito che lì saremmo accettati. E una volta ho sentito Chuck che raccontava questa storia, che avevano preso un nuovo locale, prima c'era cemento come noi, e quindi erano entrati altre finanze, hanno comprato un moquette per tutta la chiesa. Alcuni dei responsabili della chiesa, membri più vecchi della comunità, avevano sentito da qualcuno che se gente entra scalza sul moquette, l'olio della pelle del umano rovina i moquette. Quindi domenica mattina, prima del culto, hanno messo questo cartello, senza scarpe. È arrivato nella chiesa, lui ha visto questo cartello che qualcuno ha messo, ha detto: ma che cos'è questo? L'ha strappato, ha chiamato tutti i responsabili della chiesa e ha detto: ma chi l'ha messo questo? L'abbiamo messo perché hanno detto che con i piedi scalzi rovina il moquette. E Chuck, sapete cosa ha detto? Lui ha detto: allora strappiamo via il moquette, perché io preferisco che vengano i hippie a ascoltare la parola di Dio, che noi abbiamo le nostre belle comodità del moquette. E lui ha preso una posizione. La nostra chiesa è un ospedale, è aperto a tutti. E anche qui nella nostra comunità ho avuto persone: ah, ma quello... cioè, discorsi assurdi. Quando io sento certi discorsi dico: ma questa persona cosa ha capito? Cosa ha capito del Vangelo di Gesù Cristo? Anche io ho avuto persone: ah, ma quello viene e non è convertito. Gloria a Dio! Quello viene ancora, gloria a Dio! Prega per lui, prega per lei. Almeno sta venendo, almeno sta ascoltando la parola di Dio. Lascia che vengano, lascia che il Signore li purifica dalla lebbra. Tante volte vogliamo fare noi una pulizia esterna, ma non è quello. È bello che non abbiamo tempo questa mattina di fare un studio profondo sulla lebbra in Levitico 13 e 14, perché in capitolo 14 la purificazione della lebbra veniva attraverso un lavaggio con acqua vivente, è scritto. Nell'ebraico la parola per acqua che scorreva è acqua vivente, e il lebbroso veniva purificato con questa acqua vivente, nello stesso modo che siamo stati purificati noi con quell'acqua puro che è scaturito dalla croce attraverso il sacrificio di Gesù. È un'opera dello Spirito Santo la purificazione dell'anima. E come questo uomo, la lebbra non è solo una malattia esterna, ma in profondità. La religione ha a che fare con l'esterno dell'uomo, no? Il comportamento esterno. Tu fai le tue preghiere, non fumare più, non dire più parolacce, magari ti vesti in modo religioso, dire le buone parole, dire pace e gloria a Dio. Ok, adesso sei convertito e è diventato un evangelico. Ma non è questa l'opera di Dio. Noi dobbiamo convertirci e diventare cristiani. E come questo uomo, alcuni un po' meno, alcuni un po' di più, siamo tutti lebbrosi davanti a Dio. Quel lebbra del peccato che è entrato nella profondità della nostra anima e non è sapone che lo toglierà. È il sangue di Cristo che ci purifica. E in Luca capitolo 5 vediamo che questo uomo ha fatto il primo passo per la guarigione della sua lebbra. Veduto Gesù in versetto 12, si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Quindi la prima cosa che ha fatto questo uomo, si è umiliato davanti a Dio. Lui ha riconosciuto che Gesù era capace di pulirlo. E questo è il primo passo che Dio chiede da ognuno di noi, che noi ci umiliamo davanti a Lui. Riconosciamo, Signore, io sono immondo, io sono sporco e ho bisogno che Tu mi lavi. Se non facciamo questo passo, Dio non può purificarci, non possiamo avere la vita eterna. Lui riconosceva che Gesù era capace di pulirlo. E poi in versetto 13, una cosa che è molto bello: allora egli distese la mano, lo toccò. Questa era una cosa vietata nella legge per un ebreo, di toccare un lebbroso, e specialmente per un rabbino, un sacerdote, ed è vietato. Se lui toccava un lebbroso, era impuro lui. E Gesù poteva dire: ma la mia reputazione, se io tocco questa persona, se io vado in giro con questi ubriaconi, questi prostituti, che cosa diranno la gente di me? Ma è bello che Gesù non si interessava di quello che dicevano gli altri. A Gesù interessava solo quello che diceva Dio. E quindi Gesù, senza interesse a quello che diceva la gente, ha steso la mano e ha toccato questo lebbroso, come ha toccato questo lebbroso molti anni fa. E in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 21, leggiamo versetto 20 e 21, 2 Corinzi 5. Noi dunque facciamo da ambasciatore per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Quello che ha fatto Gesù era molto profondo, il fatto di toccare col lebbroso, perché nello spirito ha fatto la stessa cosa per noi. Noi eravamo lebbrosi, contaminati, e Gesù ci ha toccato e ha preso su di sé la nostra lebbra, il nostro peccato. Qui Dio è Egli, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Se tu sei nato di nuovo questa mattina, tu sei la giustizia di Dio. È una cosa grande. Dio non ha fatto un lavaggio esterno, ma ha fatto un lavaggio interno. Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù toccando quel lebbroso ha dato un segno alla religione, alla legge e alle regole. Io non sono venuto per fare di questo un uomo religioso, per cambiarlo esternamente. Io sono venuto per prendere su di me la sua malattia e per trasferire su di lui la mia santità, la mia guarigione. E quindi Gesù ha toccato questo uomo. Questo uomo ha detto: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. E è bellissimo qui, Gesù dice: io voglio guarirti. E magari questa mattina tu sei qui e non hai la vita eterna, tu non hai la sicurezza nel tuo cuore che un giorno andrai in paradiso, non hai la sicurezza che i tuoi peccati sono perdonati. Questa mattina c'è la tua opportunità. Se tu ti umilierai davanti a Dio come questo uomo e riconoscerai: Signore, io sono immondo, io sono un peccatore e ho bisogno che tu mi tocchi, che tu stendi la mano sulla mia anima e tocchi la mia anima e purifica, Gesù lo farà. Gesù ha detto: nessuno che viene a me io lo caccerò. E Gesù ha detto: io voglio sia mondato. E magari questa mattina tu desideri che Gesù pronuncia questa parola nella tua vita. O magari tu sei un credente già, ma c'è qualche macchia di lebbra nella tua vita. Vogliamo alzarci in piedi?